Buonasera, siamo oggi con Giuseppe De Marzo, che è responsabile nazionale delle politiche sociali di Libera contro le mafie, ma anche coordinatore nazionale della rete dei numeri pari. Allora, benvenuto. Con Giuseppe De Marzo ci conosciamo da tempo, ma è da ancora prima che se ne occupasse Carta in Regola, che si occupa appunto con Libera e con la rete dei numeri pari di autonomia regionale differenziata. Penso sono ormai 5 anni il vostro impegno, che tra l'altro è notevole visto che non solo 5 anni fa, ma ancora pochi mesi fa, praticamente era un argomento sconosciuto. Ecco, perché questo impegno così costante e forte contro l'autonomia regionale differenziata?
Intanto grazie Anna Maria per il vostro invito e un abbraccio a tutte e tutti coloro che ci stanno guardando. Noi, come ricordavi tu, proprio 5 anni fa, dall'Ambra Iovinelli, quasi 5 anni fa, era la giornata mondiale per l'eliminazione della povertà e come rete lavoriamo, lavoravamo e continueremo a lavorare principalmente e prioritariamente nel contrasto alle diseguaglianze e alle mafie. E grazie all'impegno dei comitati contro l'autonomia che iniziavano a nascere, che sono iscritti alla rete dei numeri pari, che ha nella lotta alle diseguaglianze il suo fulcro, il suo motore, ci avevano spiegato che qualora fosse passato questo progetto che era nell'aria da anni nel nostro paese, di secessione dei ricchi, come aveva ribattezzato Gianfranco Vieste con un'espressione molto felice, molto chiara sul Messaggero, di regionalismo competitivo, come spesso ci ricorda Gaetano Azzariti o altri costituzionalisti, l'impatto sulle diseguaglianze sarebbe stato enorme. Quindi noi ci siamo messi a studiare, grazie ai comitati, grazie a chi ci ha detto, come tu ricordavi, questo è un progetto quasi segreto fino a qualche mese fa, è incredibile, questo ce la dice lunga sulla pessima qualità della nostra democrazia. Ci siamo impegnati con i comitati, con le cooperative, con le reti sociali, gli spazi delle donne, per capirci, le parrocchie, i presidi antimafia, i sindacati di categoria di base, abbiamo studiato e abbiamo visto che effettivamente, qualora fosse passato questo disegno che è nell'aria, che oggi viene tradotto dal DDL Calderoli, l'aumento delle diseguaglianze sarebbe stato fuori controllo, non solo, avremmo istituzionalizzeremmo, quindi usiamo il condizionale, speriamo, e noi ci impegneremo e ci batteremo affinché non passi, ma verrebbero istituzionalizzate le povertà, cioè che vuol dire? Noi abbiamo imparato nel corso degli anni, studiando i rapporti Istat, Censis, Eurostat, in particolar modo Svimez, per ciò che riguarda le differenze del nostro paese, visto che facciamo una battaglia per servizi sociali di qualità, per il salario minimo, per il reddito minimo, insomma. Quindi non solo una battaglia contro le mafie e le diseguaglianze, ma l'articoliamo con proposte concrete. Abbiamo imparato a chiedere quelli che sono anche i nostri diritti al Sud e quindi sappiamo che l'Italia, quindi il governo, dovrebbe garantire circa 90 miliardi in più ogni anno a un fondo perequativo per garantire livelli essenziali di prestazione su tutto il territorio nazionale. Giusto? Quindi noi abbiamo fatto questa battaglia che ci dà la possibilità di fare la Costituzione, basandosi sull'articolo 3, sulla lotta per la dignità e quindi sul fatto che l'Italia è un territorio unito a livello nazionale dove i diritti dovrebbero essere uguali da Marsala fino al Friuli. Ecco, qualora passasse il disegno Calderoli, è chiaro, ecco perché noi da 5 anni avversiamo questa sciagurata proposta, che è una proposta eversiva, non fatichiamo a usare una parola così grave. È dura, è un progetto eversivo perché romperebbe l'unità della Repubblica. Avremo 21 piccole patrie, pensate. Pensate a chiedere 18 o 20 materie tra ambiente, scuola, salute, sanità, lavoro, follia. Cioè follia, saremo tante piccole patrie in più istituzionalizziamo i livelli di povertà perché lo Stato ti dice chiaramente, e noi l'abbiamo visto e abbiamo studiato il DDL, che ci dobbiamo basare sulla spesa storica nella regione. E quindi, se non siamo riusciti a fare i LEP, che non abbiamo fatto, cioè i livelli essenziali di prestazione, che è la riforma del titolo V nel 2001 che ha introdotto il tema dell'autonomia, diceva, vabbè, facciamo l'autonomia, però vi garantiamo diritti. Ecco, sono 22 anni che questi livelli essenziali di prestazione non sono stati garantiti, ci vorrebbero 90 miliardi per garantirli. Non ci sono, ci dice lo Stato, allora ci basiamo sulla spesa storica e quindi è il governo che negozia direttamente con un commissario della regione quelli che dovrebbero essere i miei diritti, non lo so, in Puglia piuttosto che in Calabria, piuttosto che in Campania, piuttosto che in Veneto, ma è una follia perché i miei diritti non li stabilisce un tecnico. I miei diritti vengono discussi in Parlamento, che è il luogo che non può essere esautorato. Quindi la proposta del DDL Calderoli non la versiamo soltanto perché farebbe aumentare le diseguaglianze, non lo facciamo soltanto perché spaccherebbe l'unità della Repubblica, non la versiamo soltanto perché renderebbe la povertà istituzionale, cioè lo Stato si lava le mani, non interviene più, mentre adesso almeno abbiamo la Costituzione dalla nostra che obbliga lo Stato a rimuovere gli ostacoli, a intervenire e garantire livelli essenziali di prestazione, a quel punto salterebbe tutto, ma evidentemente, come se non bastasse, qualora passasse questo DDL sciagurato Calderoli, noi avremmo tante piccole patrie che vivrebbero in competizione tra loro, quindi violando due principi fondamentali su cui si regge la Carta, quindi il nostro patto sociale, che sono la solidarietà e l'uguaglianza. Questi sono i due principi che verrebbero affossati, cambiando completamente l'ordinamento giuridico e il regime democratico del nostro paese. Noi siamo per un regionalismo solidale, non siamo contrari alla parola autonomia, può essere anche una bella parola, ma basta che vengano garantiti livelli uniformi di prestazione, invece purtroppo non è così. Ma sai una cosa, Anna, abbiamo scoperto quando siamo stati uditi in Commissione Affari Costituzionali in Senato qualche settimana fa, dove sono stato invitato per parlare di questo e quindi per dire la nostra, in quella che è la commissione più importante del nostro paese, perché è sulla Costituzione, quindi sul patto fondativo nato dalla Repubblica antifascista, perché quello è il patto. A conferma della nostra contrarietà, abbiamo scoperto che c'è anche la commissione di Bruxelles. Io ti riporto testualmente nel country report diffuso, quindi nel rapporto sui paesi, per capirsi, diffuso circa un mese fa, la direzione generale, un po' meno di un mese fa, la direzione generale affari economici, senti qua, suggerisce una riforma alternativa perché flat tax e autonomia hanno un impatto negativo sulle disparità regionali. Dice testualmente, mette a rischio la capacità del governo di indirizzare la spesa pubblica e la possibilità di fornire gli stessi livelli essenziali di servizi in regione a bassa spesa, anche per la mancanza di un meccanismo perequativo. Quindi un impatto negativo sulla qualità delle finanze pubbliche. Ecco, quello che non capiamo è come può essere che da 20 anni chiunque vada al governo abbia come obiettivo manomettere la Costituzione. Invece capiamo perfettamente che basterebbe applicarla per risolvere la crisi, ad esempio, no? Pensa a quello che ci dice Bruxelles, stiamo parlando dei 220 miliardi circa del PNRR, che dovevano andare per equità sociale e sostenibilità ambientale attraverso il metodo della coprogrammazione e della coprogettazione, come c'è stato indicato dall'articolo 3 del codice del partenariato europeo e come prevede la sentenza della Corte Costituzionale Italiana 131 del 2020. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che per garantire questi soldi, visto che una parte li dobbiamo rimborsare, che vadano per quelli che sono i fini stabiliti dal Next Generation EU, il legislatore europeo e il legislatore costituente, o meglio la Corte Costituzionale Italiana, hanno stabilito che il metodo migliore è quello di coinvolgere i cittadini, ovviamente, perché questo garantisce attraverso la partecipazione l'efficacia dei progetti. Quindi un approccio legato all'antropologia positiva, quindi i cittadini come un'opportunità, come strumenti per promuovere la giustizia sociale. Niente di tutto questo è stato fatto né dal governo Draghi né dal governo Meloni, che porta avanti le stesse ricette liberiste in salsa ancor più nazionalista e protofascista per certi versi, nei linguaggi, nella distruzione della memoria collettiva del paese, nell'arroganza, nel cinismo verso i più poveri, pensa a parole come carico residuale e quant'altro. Quindi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo di fatto che se passasse questa sciagurata riforma, il nostro regime democratico cambierebbe e non diverrebbe più il fine l'intangibilità della dignità umana che ha stabilito la Carta. Non avremmo più una strategia dello sviluppo che ha come fine l'intangibilità. Sostituiremmo il regionalismo competitivo, l'egoismo sociale, la competizione perenne tra regioni al progetto invece di solidarietà, uguaglianza, libertà stabilito dalla nostra Carta, ma soprattutto da una guerra di liberazione. Ecco, un altro elemento che ti vorrei ricordare, che ha fatto sì che, ad esempio, i presidi antimafia, quindi parlo per la mia realtà, parlo per Libera, abbia deciso di sostenere questa battaglia, quindi di fare proprio l'impegno contro il DDL Calderoli, ovviamente sta nel fatto che siamo perfettamente consapevoli purtroppo dall'inizio della crisi, da 15 anni a questa parte, che l'aumento delle diseguaglianze, della povertà, della dispersione scolastica, della deprivazione materiale, della precarietà lavorativa, dell'analfabetismo di ritorno, si traduce sempre, sempre in un aumento della forza delle mafie, in una capacità ulteriore di accumulazione di ricchezza, soprattutto si traduce in maggiore disponibilità da parte delle mafie di welfare sostitutivo mafioso, che vuol dire le mafie sono in grado di garantire quei servizi, quei diritti che lo Stato non garantisce più, anzi che adesso col DDL Calderoli ci dice che va bene così, che noi a Crotone dobbiamo investire un ventesimo rispetto a quanto si investe per un bambino di Trento, in Puglia un decimo, e quindi va bene così, non dobbiamo colmare questo gap. Questo che significa? Che le mafie si sostituiscono allo Stato, e come ci ricordava Peppino Impastato, quella che era la precondizione per sconfiggere le mafie, la giustizia sociale, viene meno. Per cui noi, come Libera, avversiamo questo progetto perché rappresenta un ulteriore favore alle mafie. E abbiamo i dati di una ricerca che ci dicono che durante la pandemia, mentre le diseguaglianze aumentavano, le mafie hanno fatto affari loro. Io ti cito velocemente per chiudere alcuni dati. Interdittive antimafia nel Lazio più 26%, segnalazioni finanziarie sospette 57% in più, delitti informatici più 46%, usura più 32%, truffe e frodi più 22%. Intanto questo vuol dire che le mafie non hanno la coppola Messina Danaro e stanno con la ricotta in mano come qualcuno le vuole rappresentare, ma sono in grado di innovarsi, sono reticolari e quindi riescono a sfruttare queste opportunità. Ecco, è un altro ottimo motivo per avversare il DDL Calderoli e il tentativo di scorciatoia ulteriore di questo governo, cioè invece di affrontare la crisi della democrazia e di garantire diritti, gli si levano questi diritti e si utilizza ancora una volta la Costituzione e quindi le riforme, le manomissioni costituzionali come una clava per altri obiettivi. Ecco, queste sono le motivazioni, Anna, che ci hanno portato ad avversare, quindi le abbiamo dovuto studiare, capire che impatto avrebbe avuto nelle nostre vite, in quelle delle cooperative, dei presidi antimafia, delle parrocchie, dei luoghi delle donne.
Ecco, a proposito, voi il 22 aprile avete fatto una grande assemblea in cui avete presentato l'agenda sociale della Rete dei Numeri Pari e avete, diciamo, creato un tavolo con 5 forze politiche. Adesso il 19 giugno prossimo questo tavolo si riunirà e incomincerà a lavorare, giusto?
Sì, allora noi il 22 aprile abbiamo lanciato un'assemblea che poi appunto noi usiamo gli aggettivi sempre con grande parsimonia. Tu l'hai definita grande, poi è stato di fatto così, c'è stata tantissima gente, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, la Casa Internazionale delle Donne, su proposte molto concrete che avevamo elaborato dal basso, queste dell'agenda sociale già lanciata contro l'agenda Draghi qualche mese prima. Sono state sottoscritte queste proposte, tra cui no all'autonomia differenziata, dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Sinistra Italiana e dei Verdi, da Unione Popolare, quindi l'aggregazione della sinistra con Rifondazione Comunista, per capirci. Ora abbiamo fatto un'assemblea in cui si sono presentati Conte, Schlein, De Magistris, Fratoianni, quindi i rappresentanti delle forze politiche con noi, un'assemblea molto partecipata e molto democratica anche nelle forme e nel tempo che è stato concesso a tutti, e abbiamo chiesto un passo in più. Non basta firmare le proposte adesso che i partiti non sono al governo, ma abbiamo chiesto un tavolo permanente in Parlamento tra opposizione sociale e forze politiche che si oppongono a questo governo e che sottoscrivono le nostre proposte, per capirci, in cui costruire un confronto permanente che è mancato per tanti anni, Anna. Non ti sfuggirà che sono 15 anni, 20 anni che la politica ha pensato di fare a meno dei movimenti, dei cittadini, e si è accorta che non è così, perché la democrazia, grazie a Dio, non può fare a meno dei cittadini, non può sostituirsi con un click, con una qualche boutade sui social o seguendo personaggi. Questo è quello che fanno le destre, la creazione di capi e di punti di riferimento per non affrontare i temi e non crescere come comunità. Noi siamo invece abituati da una democrazia costituzionale di tipo parlamentare a confrontarci. Quindi il 19 si svolgerà, come tu ricordavi, la prima iniziativa di questo tavolo permanente tra rete, numeri pari e forze politiche, che una indivisibile si chiama così, che vedrà protagonista, e ne siamo felici, il nostro Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, in Parlamento, nell'aula Matteotti. Quindi è un'aula molto importante, perché la storia e la memoria sono importanti, non lo pensiamo solo come movimenti antimafia, ma lo pensiamo per tutti, dove insieme alle forze politiche continueremo a spiegare perché dobbiamo avversare questo progetto e lavorare affinché il governo Meloni retroceda sull'idea gravissima e davvero pericolosa per tutti noi di dividere e distruggere l'unità della Repubblica.
Io ringrazio tantissimo Giuseppe De Marzo, vi ricordo appunto questo appuntamento del 19 giugno che poi seguiremo anche su Carta in Regola, e vi do appuntamento domani sera sempre alle 19:30. Buona serata.